Allora, io direi di iniziare con la figura di Odisseo.
Sì.
Cosa ci può?
Dunque, l'eroe Odisseo è un eroe abbastanza anomalo, perché rispetto agli altri eroi della tradizione epica antica, Odisseo non ha i caratteri tipici dell'eroismo. Mi spiego. Innanzitutto l'eroe è quello che combatte in maniera diretta col suo nemico, usa la forza, usa le armi, e l'archetipo è Achille, diciamo. Invece Odisseo usa, oltre alla forza, altri strumenti per combattere il suo nemico, che sono gli strumenti delle astuzie dell'intelligenza. Odisseo è l'eroe che rappresenta l'intelligenza e quindi la sfrutta in tutte le sue forme. Già questo lo rende, in un certo senso, anomalo rispetto alla tradizione indoeuropea. Un'altra cosa, gli altri eroi, per esempio, combattono con la lancia, mentre Odisseo riesce a combattere anche con l'arco, che è lo strumento d'attacco dei popoli orientali, non molto amato dai greci, che ci vedevano in questo una forma, non piena di eroismo, perché ovviamente l'arco è quello che attacca da lontano. Ancora altre cose, per esempio, altri aspetti lo rendono anomalo, il fatto che non dice la verità, ma anzi fa della menzogna la cifra del suo stile, del suo modo di agire. Non si presenta mai per quello che è quando incontra persone nuove, e la stessa Atena, che è la dea protettrice, lo rimprovera, per esempio, di mentire con lei nel momento in cui lo incontra. E quindi ci sono dei tratti della figura di questo eroe che lo rendono anomalo. Anche il nome, per esempio, Odisseo, non è il nome della tradizione indoeuropea, ma sembra un nome molto probabilmente mediterraneo, cioè che i popoli indoeuropei, quando sono arrivati nel Mediterraneo, hanno conquistato queste terre, lo hanno trovato, e lo hanno poi inserito nel loro sistema mitico. E quindi probabilmente bisogna pensare a un eroe antecedente all'arrivo degli indoeuropei nel Mediterraneo.
Bene, parliamo del rapporto tra Odisseo e le numerose donne che costellano l'Odissea, magari partendo da Calipso, che è la ninfa che lo tiene, chiamiamolo così, prigioniero per tanti anni.
Sì, se è anomalo l'eroe, è anomalo anche il poema che parla di lui. Tant'è vero che già nell'antichità fu messa in evidenza questa pletora di donne che costellano la vita e le avventure di Odisseo. Tant'è vero che ci fu un poeta inglese del secolo scorso, anzi di 2 secoli fa, che pensava che l'Odissea, Butler, fosse stata composta da una donna, proprio per questa caratteristica, questa predominanza che ha il mondo femminile. E Calipso ovviamente è la figura d'eccellenza, perché quella non solo che nasconde, infatti Calipso viene da Calipto in greco, che significa nascondere, l'eroe, ma in un certo senso lo pone in una dimensione extratemporale. Cioè Calipso è quella che, pur di avere quest'uomo di cui si è innamorata perdutamente, gli fornisce l'immortalità. E come sappiamo, è una scelta che Odisseo non accetta. Perché preferisce ritornare alla sua patria, ritornare dalla propria donna, che nel frattempo dobbiamo immaginare invecchiata, brutta, probabilmente senza denti, rispetto a Calipsa che è eternamente giovane, ma pur andando incontro a un destino di questo tipo, Odisseo cerca la vita normale, quindi cerca di ritornare nel suo mondo nella morte, e rifiuta i doni di Calipso. Calipso, perché questo? Perché i doni che vengono da una donna, o dea, qual era Calipso, non possono essere accettati da un uomo. Perché indubbiamente questa è una cosa molto intelligente che fu capita nel secolo scorso da Pavese, nei dialoghi di Leucò. Quello che Calipso offre a Odisseo è sì l'eternità, ma un'eternità priva di senso, perché è un'eternità che non fornisce libertà, per esempio, perché lui è schiavo in quest'isola, ma soprattutto è un'eternità, una vita eterna, che non dà all'uomo la capacità di esprimersi pienamente, di esprimere quelle che sono le sue potenzialità, le sue forze, l'intelligenza, eccetera. Perché appunto in quest'isola eterna, dove lui avrebbe vissuto in maniera eterna, non c'è la possibilità di esprimere se stessi. E quindi Calipso è l'archetipo della donna che dà molto, ma nello stesso tempo limita la libertà dell'uomo. Ci sono tante altre figure femminili, ovviamente, come dicevo prima, figure femminili poi che si conoscono, che tutti noi conosciamo, anche chi non ha letto l'Odissea. Per esempio Circe, un'altra figura molto interessante, che è stata nel tempo molto studiata, perché, come sappiamo, Circe rende animali gli uomini, e quindi è in un certo senso l'antitesi di Calipso, perché mentre Calipso dà l'immortalità, quindi rende l'uomo un dio, invece Circe lo rende un animale, quindi lo porta in uno stato infraumano, al di sotto dell'umano, e le due cose sono antitetiche. Si è discusso molto su questa caratteristica di Calipso di rendere i suoi ospiti animali, e sappiamo che Odisseo non ci cade in questa trappola grazie al filtro che viene fornito da Hermes. Perché avviene questo? Ma molto probabilmente la logica è che Circe rende l'uomo, quando si avvicina a una donna, per quello che è una metafora della bestialità che insita nell'uomo, che emerge quando incontra una donna, soprattutto una bella donna. E quindi forse da questo punto di vista va recuperato la figura di Circe. È una maga che in un certo senso rappresenta quello che l'uomo diventa quando viene a contatto con la bellezza femminile. Le altre poi sono donne di tutte le età che incontra, perché incontrerà sua madre ovviamente nel viaggio che farà ai limiti dell'oltretomba, incontrerà cioè Penelope, ma poi soprattutto quello che affascina è Calipso, la fanciulla che si innamora di lui perché ha avuto un sogno in cui durante il quale ha la manifestazione di quello che sarebbe stato l'uomo della sua vita, che incontra poi sulla riva del mare. Ecco, qui questo incontro è molto interessante, perché noi troviamo la fanciulla che ha sempre sognato un uomo da sposare. Sappiamo che questo è un po' il motivo comune nella letteratura di queste fanciulle nell'età in cui sono in fiore, ma che incontra un uomo che è un eroe, sì, ma un eroe che si manifesta nella sua totale nudità. Cioè, quando Nausicaa incontra Odisseo, lo incontra che ha perso completamente tutto, ha perso gli amici, ha perso il suo stato eroico, perché è totalmente nudo, anzi è imbrattato di salsedine, e nonostante tutto questa fanciulla riesce a vedere in lui la figura eroica. Questo è molto interessante sulla capacità che hanno le donne di vedere anche al di là delle apparenze, e soprattutto poi molto interessante l'analisi psicologica che fa Omero dell'ingresso di Odisseo nel mondo dei sogni di questa fanciulla. Cioè, non entra in realtà lui immediatamente nella reggia di Alcino, nella reggia di suo padre, ma entra nei sogni, nei desideri, nelle aspettative, nelle attese di questa fanciulla. C'è poi Penelope, va bene, tutti sappiamo, è diventata anche proverbiale la sua attesa, il suo stare lì a tessere una tela che non finisce mai perché vuole sfidare i pretendenti. E c'è dietro Penelope soprattutto il restare ancorati a quello che si ha senza cercare il nuovo, che non è semplicemente la fedeltà come la intendiamo noi, perché non potremmo immaginare che Penelope la donna fedele così come noi la conosciamo nel nostro mondo, ma molto probabilmente invece Penelope è fedele ai suoi valori, alla sua casa, al suo oikos, non vuole più riproporsi a un altro uomo, è fedele sia al marito, probabilmente amerà ancora il marito, ma quello che vuole conservare è proprio il suo stato, la sua casa, il suo ambiente, le sue serve, la sua proprietà.
Adesso parliamo di Odisseo e il rapporto con gli uomini, no? A parte scherzi, del rapporto con, per esempio, lei citava l'incontro tra Odisseo e la madre. È interessante nell'Odissea il dialogo che c'è tra Odisseo e Achille, oppure tra il rapporto che c'è tra Odisseo e Polifemo quando con i suoi compagni di viaggio. Ce lo può più o meno un suo commento su questi due incontri tra Odisseo e Achille e Odisseo e Polifemo?
Sì, Achille e Odisseo rappresentano dei valori che sono antitetici, tant'è vero che dopo la morte di Achille le armi di Achille non vanno a quello che era il più forte dell'esercito greco, che era Iace, ma vanno paradossalmente ad Odisseo, perché Odisseo aveva portato a termine l'impresa della distruzione di Troia, come dicevo prima, non attraverso gli strumenti della forza, così come che sono gli attributi di Achille, ma attraverso proprio l'intelligenza, l'astuzia, la metis. E quindi i due valori di cui sono portatori i due personaggi rispettivamente sono valori antitetici, tant'è vero che se mi consente un po' l'uso del termine improprio, Odisseo diventa l'eroe del mondo borghese, cioè di quello che riesce comunque, usando soprattutto la sua intelligenza, la sua astuzia, le sue capacità intuitive, a vincere il nemico. Del resto, solo attraverso un'astuzia del genere Troia poteva essere distrutta, perché la forza di Achille da solo non bastava, neanche la forza di tutto l'esercito greco. Quindi ecco perché diventa poi proprio il simbolo, diciamo, di un modo di comportarsi contro l'eroismo di Achille. Tant'è vero che mentre Achille resterà fortunato, avrà una fortuna per tutti i secoli, resterà sempre l'eroe per eccellenza, Odisseo invece sarà mal visto in determinate epoche. Faccio un esempio: la cultura cristiana delle origini non amerà affatto il mondo di Odisseo, anzi ci sarà proprio uno stigma, ci sarà proprio una rinuncia a questo eroe, perché è visto come portatore di modelli non aristocratici e anche in un certo senso immorali, tra virgolette. Per quanto riguarda Polifemo, è interessante anche qui trovare invece un accordo a quello che dicevo prima tra la figura di Achille e la figura di Odisseo, cioè Polifemo sta ad Odisseo come Achille sta ad Odisseo. Perché? Perché Polifemo è invece la forza bruta ed è anche l'uomo che non conosce leggi, non ha uno statuto, non vive in società, vive appartato dalla società, ed è un eroe che non può essere vinto con la sola forza. Questo Achille lo capisce perfettamente quando entra nella sua caverna e capisce che non potrà da solo vincerlo, anche col contributo dei suoi compagni, e quindi mette in moto tutti gli strumenti, le astuzie della Metis, dell'intelligenza. Quindi anche qui ci troviamo uno scontro di questo tipo, grosso modo simile a quello che c'è con Achille.
Poi c'è sempre interessante il rapporto tra Poseidone e Odisseo, un rapporto di scontro, no? La forza del dio contro l'astuzia di Odisseo. Molti che magari non si sono avvicinati, abbiamo chiesto anche qui ai nostri ascoltatori della radio di fare alcune domande, molti si chiedono sempre come mai Poseidone ce l'abbia con Odisseo, quale sia il fattore scatenante del tutte le tempeste, tutte le...
Ma è semplicissimo, perché il Ciclope era figlio di Poseidone, quindi dopo aver accecato il Ciclope gli scaglia una maledizione, per cui il dio del mare ricorderà per sempre l'offesa subita e l'affronto fatto a suo figlio, e quindi metterà in atto una serie di vendette.
Un altro dei passaggi più famosi è quello di Odisseo che si fa legare all'albero maestro della nave e vuole sentire il canto delle sirene, facendo però proteggere le orecchie di tutti i suoi compagni. Ce ne vuole parlare?
Sì, il tema delle sirene è un tema molto interessante, perché forse è uno dei temi che è stato più sfruttato nell'arte, nella poesia, nella letteratura. Addirittura Camilleri un po' di anni fa ha scritto un romanzo, un racconto breve mi pare che sia, sulle sirene. Questo perché? Che cosa c'è dietro questo incanto della voce delle sirene? Io credo che il personaggio antico che abbia capito in maniera chiara qual era il tema delle sirene sia stato Cicerone. Cicerone dice che le sirene cosa sono? Sono non la delizia del canto in sé, cioè non è che loro ammaliano con la voce l'eroe, e per cui l'eroe vuole ascoltare e rimane lì fino alla morte, ma promettono qualcosa di molto importante, cioè la conoscenza. Perché loro dicono ad Odisseo: se tu ti avvicini a noi, sentirai la voce, ovviamente una voce che non hai mai sentito perché è una voce divina, ma soprattutto conoscerai più cose, cioè ti allontanerai da noi con un bagaglio di conoscenze superiore. Questo è il tema centrale dell'incontro con le sirene. Le sirene rappresentano la seduzione della conoscenza, cioè il fascino che l'uomo, anche moderno, ha di entrare, di catturare, di fare esperienza, di conoscere cose nuove. E quindi ovviamente si può perdere anche la vita per questo. Questo poi è il tema che viene alla base. E tutta l'Odissea è un'esaltazione del desiderio dell'uomo di conoscere qualcosa, ovviamente. Tant'è vero che molti autori contemporanei dicono una cosa molto interessante, che l'Odissea è il fondamento, insieme alla Bibbia, della cultura europea, cioè sono i due pilastri della storia culturale europea, perché l'Odissea in particolare rappresenta il tentativo che l'uomo fa ogni giorno, l'uomo europeo, di conoscere, di andare a esplorare nuovi mondi, e non per, potremmo dire, un desiderio fine a se stesso, cioè voglio conoscere perché voglio visitare, perché voglio poi tornare nella mia patria, perché il tema del ritorno è molto importante nell'Odissea, con questo bagaglio di esperienze, formato, nuovo. E questa è stata poi tutta la storia, se pensiamo, dell'Europa. anche dell'Europa cristiana, anche dell'Europa moderna, cioè dare a conoscere nuovi popoli, portare questa nostra civiltà.
Parliamo di le ultime cose, il rapporto di Odisseo con Telemaco. La figura di Telemaco è anche quella che più difficilmente può essere conosciuta ai più, nel senso si conosce le prime parti della Telemachia, sì, però ci vorrebbe magari dire qualche cosa su Telemaco.
Sì, ovviamente quando si legge l'Odissea, la prima parte, appunto quella che è la Telemachia, sembra quasi incollata al resto dell'Odissea. Questo personaggio in realtà è anche poco conosciuto perché sembra un'aggiunta posteriore. E soprattutto, come sappiamo tutti, conoscono i libri dal 9 al 12, che sono i libri delle avventure che Odisseo racconta alla corte dei Feaci. Eppure la figura di Telemaco è molto importante, la figura del giovane Telemaco, perché ovviamente rappresenta un giovane che non ha avuto tempo di conoscere suo padre, perché suo padre partì subito dopo la sua nascita, e vive una realtà bloccata e per certi versi dimidiata, nel senso che lui, non avendo conosciuto suo padre, non ha avuto il suggello della propria identità, non sa chi è. E quindi rappresenta proprio, ancora una volta, il figlio che va alla ricerca del padre, un tema molto usuale poi nella letteratura contemporanea, non per ricevere l'affetto, per ricevere chissà cosa, ma proprio per la ricerca della propria identità. E quindi è l'alter ego di Odisseo, perché tutti e due devono ricostruire la loro identità, che l'uno non l'ha mai avuta, Telemaco, e l'altro Odisseo l'ha persa durante i suoi viaggi, però entrambi concorrono verso questo obiettivo. È molto importante, perché questo l'Odissea è un romanzo di formazione, in un certo senso. La formazione di Odisseo, che diventa l'uomo compiuto, e la formazione di Telemaco, che esce dall'adolescenza per ritrovare la propria identità, ma questa identità non può essere acquisita se non ritrovando la propria figura paterna.
Benissimo, parliamo dell'ultima parte, forse anche questa meno conosciuta, perché si interessa più delle peripezie di Ulisse. Il ritorno, il suo travestimento, i proci, tutte queste prove che deve affrontare, compresa quella dell'arco e del letto, ce ne vuole parlare, se hanno un particolare significato o perché secondo lei sono comunque importanti da conoscere?
Sì, come dicevo, hanno esercitato un fascino minore rispetto ai viaggi, alle peripezie. Questo perché ovviamente l'Odissea è l'archetipo del romanzo d'avventura e quindi interessa soprattutto i giovani, tant'è vero che nelle scuole vengono lette queste parti, ma anche gli adulti, che sono affascinati soprattutto dalla struttura fiabesca di questi racconti, no? Perché sono delle fiabe, sono delle prove che l'eroe deve superare per poter raggiungere uno stadio superiore di maturità. La seconda parte invece è una parte molto interessante, perché è la parte del recupero della propria identità dopo averla persa, dopo aver subito, dopo aver attraversato determinate prove. Ed è, se vogliamo, la parte più interessante dal punto di vista sociologico, dal punto di vista politico, perché noi nella seconda parte sappiamo qual era la vita sociale e soprattutto qual era il regno di Odisseo. Sappiamo come funziona la politica, per esempio, le assemblee, come hanno luogo, chi le gestisce. Sappiamo che è una sorta di regno, quello di Odisseo, ma che ha una sua struttura democratica. Questo è molto importante, perché immaginiamo 3.000 anni fa, grosso modo esisteva una struttura politica con un capo che però aveva un consiglio di anziani, aveva un'assemblea, cioè le decisioni vengono prese in un contesto democratico, grosso modo. Abbiamo il rapporto con la servitù, per esempio, e quindi il modo in cui viene gestito questo rapporto da parte di Odisseo con i servi fedeli e i servi infedeli. C'è poi la figura di Penelope, ovviamente. C'è anche, per esempio, la storia del letto di cui parlava prima, che è molto interessante perché, come sappiamo, Odisseo ha costruito il suo letto e questa è la prova che dà a Telemaco della sua identità. Cioè, io sono io perché, se ti ricordi, ho costruito il letto dell'olivo. Questo, per esempio, ci dà un albero d'olivo. Questo ci dà una dimensione importante di questa società, perché, per esempio, noi scopriamo che è una società autarchica, cioè l'aristocratico, il ricco, che è proprietario di mandri, eccetera, costruisce anche i suoi oggetti di lavoro, costruisce anche essere falegname, sa anche essere artigiano, e ci prospetta una società in un certo senso autarchica, ben diversa da quella che poi conosceremo in epoche successive. Quindi ovviamente questa seconda parte forse è più interessante dal punto di vista antropologico e sociologico, meno dal punto di vista letterario, tant'è vero che è stata meno aggredita dalla critica rispetto invece a quella del dei viaggi, perché è affascinato da tempo i lettori.